www.redigio.it e la storia continua. Sono salvati dal denaro e la vita economica quotidiana. Doppio guadagno. Per rintuzzare le polemiche e convincere dell'opportunità, anzi della convenienza di creare un monte a investire in esso risorse, i francescani non risparmiarono forze e argomenti. Conveniva perché, dato al monte, si realizzava la più completa delle elemosine e si sarebbero soddisfatte le diverse necessità di ciascuno dei soggetti beneficati, o meglio serviti, dal monte, e per ognuno di essi il benefattore avrebbe ricavato un premio. Chi sosterrà il monte, dichiarava Bernardino da Feltre nel 1439-94, incasserà infiniti premi. Se poi non si voleva donare, bastava depositare al monte una somma anche modesta. Il guadagno spirituale era comunque garantito e per di più si otteneva il vantaggio materiale della custodia gratuita di quanto depositato. A 500 inoltrato il depositante avrebbe ricavato in deposito anche un modesto interesse. Vi erano ulteriori vantaggi. La pace sociale che il monte contribuiva a garantire e la possibilità di rinunciare ai servizi degli ebrei. In realtà, non sempre i banchi ebraici smisero di funzionare, o gli ebrei lasciarono le città in cui avevano a lungo vissuto e operato. Il monte, nato a Perugia, anche per fare a meno degli ebrei, chiese proprio a loro il denaro necessario per la fondazione. E l'idea, come si è detto, convinse, ma non tutti e comunque non subito. Si continuò a fondare monti per oltre il secolo e gli istituti nati in pieno Cinquecento erano necessariamente un po' diversi da quelli fondati un secolo prima. L'unione fa la forza. Più in generale si può dire che ogni monte ha una sua storia e tratti caratteristici a seconda dell'assetto politico e dalle condizioni sociali ed economiche della città di appartenenza. Dei monti nati senza indugio dopo le ferventi prediche dei minori osservanti ebbero vita breve e stentata per conoscere in seguito una rinascita. Alcuni decollarono immediatamente grazie anche alla fiducia accordata dal patriziato cittadino, che individuò in essi un luogo di potere da occupare e uno strumento per battere la concorrenza degli ebrei non solo in campo creditizio. È difficile stabilire chi per primo ha pensato al Monte Pietà o distinguere in esso la parte avuta dai minori osservanti e da quella giocata dalle città, ma è certo che alla base dell'invenzione del monte sta l'interpretazione della potenza generata da una risposta collettiva, la cui forza deriva dall'insieme di tante unità. E fu grazie all'azione combinata dei francescani e delle autorità cittadine che si giunse alla creazione dei primi monti di pietà e con essi alla diffusione dell'idea del credito. Uno strumento in sé né buono né cattivo, poteva svolgere una funzione curativa se compiuto a determinate condizioni e con l'intenzione di alleviare la sorte dei bisognosi redistribuendo, sebbene in misura assai parziale, le risorse cittadine. Se il denaro può perdere l'anima, una volta creato il monte, fu chiaro a molti che poteva anche salvarla e con essa la convivenza civica. Cristo e la montagna. Come diceva Bernardino da Siena 1380 1444, ogni bottega si riconosce dall'insegna A, che si conoscono le botteghe e le insegne. Anche il monte era riconoscibile da un'insegna costituita da una o più montagne sovrastate da una croce o da un'asta con un labaro che riportava l'immagine di Cristo in pietà. La montagna o le montagne è la raffigurazione dell'uomo del dolore, cioè della pietà, che rappresenta il sacrificio di Cristo con gli emblemi della nuova istituzione. Bernardino da Feltre, il principale sostenitore dei Monti Pii, è spesso rappresentato mentre regge sul palmo di una mano uno o più monti miniaturizzati, completi di rappresentazioni di Cristo in pietà. Il monte in mano poteva avere la forma di un cumulo di terra percorso da monete o rappresentare il profilo di una città, con ciò alludendo al beneficio cittadino comportato dall'istituto. La riproduzione spesso comprende anche cartigli, con scritte che invitano a prendersi cura di chi ha bisogno e a non scegliere il mondo. Toccanti immagini di Cristo, in pietà, comparivano anche nelle sedi del monte, con la funzione di commuovere e quindi sollecitare generose offerte per l'istituto. È una questione di interesse. L'idea di costituire un monte attrasse, ma suscitò anche dure polemiche, per la richiesta di un rimborso alle spese a carico dei clienti. In generale, i francescani si proposero i monti e vollero tale rimborso per non esaurire il capitale del monte, ma vi fu anche fra gli appartenenti a questo ordine, come Marco da Montegallo, che preferì proporre monti senza interesse, certo esenti da ogni ombra di usura, ma decisamente più fragili. Sia i domenicani che gli agostiniani furono ostili a tale richiesta, intorno alla quale fiorì una polemica che portò alla stesura di trattati e consilia, che erano pareri richiesti ai giuristi e tenuti in gran conto. Bernardino da Feltre, che dedicò gli ultimi 10 anni della sua vita, dal 1484 al 94, alla Fondazione Difesa dei Monti Pii, portava sempre con sé i testi a sostegno della sua tesi. Quest'ultima può essere così sintetizzata: chi presta un servizio ha diritto a una retribuzione ed è ragionevole che essa sia a carico di chi gode del servizio. Ci fu chi, come l'agostiniano Niccolò Bariani, propose di denominare mons impietatis l'istituto che, esigendo un interesse, finiva con rendere più poveri i suoi clienti e chi, come il domenicano Tommaso de Vio, dubitò dell'opportunità di esigere da tutti i clienti lo stesso interesse. Le polemiche finirono nel 1515, quando, alla 10ª sessione del 5° Concilio Lateranense, i padri asserirono che prestare senza esigere nulla dai clienti sarebbe stata la cosa migliore, ma che, essendo irraggiungibile, il perfetto è ragionevole accontentarsi del mediocre. www.redigio.it e la storia continua.